Il tema di questo modulo del corso riguarda i cosiddetti atti con forza di legge, di cui già vi ho parlato come categoria generale. Dicasi atto con forza di legge, quell'atto normativo, fonte del diritto, fonte di produzione, atti normativi, che è equiparato alla legge formale, ossia ne ha la stessa forza attiva e passiva. Può abrogare la legge formale e può essere abrogato soltanto dalla legge formale o da altri atti con forza di legge. È una definizione di tipo relazionale. Che cosa è la definizione di tipo relazionale? Definisce una cosa in relazione a un'altra. Si dice gli atti con forza di legge hanno la stessa forza della legge formale. Sono un portato della Costituzione rigida. La Costituzione rigida ha previsto alcune fonti concorrenziali alla legge formale. Esaminiamo questa slide, che in qualche mezz'oretta comparirà il video, in cui si ripropone, come dire, l'indice delle norme costituzionali in tema di fonti. Delle fonti primarie, ecco qua, e ci dice che le fonti primarie sono una tipologia chiusa, sono quelle e non sono altre che quelle, sono tutte segnate in Costituzione e non possono essere introdotte se non con norma costituzionale. Dal 70 al 74 si parla della legge formale. Il 75 parla del referendum abrogativo, di cui parleremo a proposito della Corte Costituzionale. 76-77 sono i temi di oggi, e cioè la delega legislativa e il decreto legge. Il 78 non si sa bene che cosa voglia dire, ma ci dice i poteri del governo quando il Parlamento dichiara lo stato di guerra. Il 79 riguarda l'amnistia e indulto, che in origine, prima della fantasiosa riforma del 92, era un decreto del Presidente della Repubblica su delega delle Camere. 80 e 81 riguardano le fonti di cui ho già parlato nelle lezioni precedenti, cioè quelle fonti che sono un po' atipiche, nel senso che sono coperte da riserva formale e sono atti di autorizzazione al governo, non sono dei veri atti normativi. Si chiamano infatti generalmente leggi meramente formali. Vedete, tutto ciò che dobbiamo sapere sulle fonti primarie sta scritto in Costituzione. Che cosa servono questi atti con forza di legge? Bene, questa è una domanda interessante. Noi parliamo di due tipi di atti con forza di legge: la delega legislativa e il decreto legge. Ce ne sono altri? Ce n'è uno piccolo, che è il decreto legislativo previsto dagli statuti speciali, delle regioni speciali, di cui non ve ne parlo perché non ce ne frega granché. Concentriamo l'attenzione su questi due atti. Sono entrambi due decreti. Sono atti che provengono dal governo. Gli atti tipici del potere esecutivo hanno la forma del decreto. Voi vincete un concorso e dovete essere nominati ricercatore, professore associato, dottorando, eccetera. L'atto di nomina è un decreto. L'autorità può essere il rettore, il ministro, dipende. Tutti gli atti della pubblica amministrazione hanno questa forma specifica. Così come gli atti del potere legislativo hanno anche una forma specifica, che è la legge. Mentre gli atti del potere giurisdizionale hanno la forma della sentenza. È bella questa semplificazione, no? Allora, la legge è la forma, il nomen iuris è la forma degli atti normativi approvati dal Parlamento e promulgati dal Capo dello Stato. I decreti sono la forma di tutti gli atti del potere esecutivo, la sentenza sono la forma di tutti gli atti del potere giurisdizionale. C'è un altro atto tipico che è l'ordinanza, che però è un atto, diciamo, interlocutorio, che può essere emanato sia del potere esecutivo che del potere giurisdizionale, ma diciamo che per il momento non ci interessa molto, ne parleremo parlando della Corte Costituzionale.
Professore?
Dica.
Il lodo, come il lodo
fa? Allora, esiste il mondo delle cose vere e il mondo delle cavolate giornalistiche. Nel mondo delle cose vere, il lodo è la forma tipica di un collegio arbitrale. L'arbitro è un giudice privato. L'ordinamento civile consente a parti private di non ricorrere per le loro questioni a un giudice pubblico, cioè un giudice vero, ma a un collegio arbitrale, e funziona generalmente come clausola compromissoria nei contratti. Per cui se lei è la Microsoft e fa un contratto con la Google, sicuramente c'è una clausola compromissoria, ma anche se fa dei contratti molto di meno, lei compra una macchina usata, può esserci che nel contratto di compravendita sia una clausola che dice: in caso di contestazioni non andiamo dal giudice pubblico, ma andiamo da un arbitro. E l'arbitro viene nominato così. Una parte nomina un arbitro, una zanzara miabigliacamente punto fuori stagione, vale doppio, e ogni parte nomina un suo rappresentante, un suo giudice, e i due giudici di parte insieme nominano il presidente, che finisce con essere il soggetto imparziale. Quasi sempre questo presidente è un magistrato, che invece di fare il magistrato si prende un sacco di soldi per fare l'arbitro, e questo crea qualche problema. Questo è il collegio arbitrale, la sua sentenza si chiama lodo, lodo arbitrale, quello è. Nel mondo del linguaggio un po' stupido, un po' scorretto e un po' fuorviante, e un po' ignorante della stampa, lodo è qualsiasi cosa che venga fuori da una mediazione. Così come la Corte Costituzionale si chiama la Consulta, perché il suo palazzo è il palazzo della Consulta, ma non è un organo consultivo, che ne pensi i membri PDL della Giunta per la Verifica dei Poteri, che voleva presentare un quesito alla Corte Costituzionale come se fosse un call center del diritto costituzionale. E così come il Quirinale è sinonimo di Presidente della Repubblica e il Palazzo Chigi del Governo, nello slang giornalistico alcune leggi sono state nominate il lodo, per cui c'è il lodo Schifani, il lodo Alfano, che non sono dei lodi, sono semplicemente delle leggi, punto. Erano le due leggi che sono state fatte dalla maggioranza di centrodestra per preservare Berlusconi dai processi. Non c'hanno nulla del lodo, non c'è dietro un collegio arbitrale, non c'è dietro nessun accordo, c'è un atto di una maggioranza che fa una legge, ahimè, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Nel linguaggio giornalistico questo è passato, e ovviamente è fuorviante, e lei è la dimostrazione che è rimasto fuorviato. Il lodo non esiste, il lodo non esiste. Esistono i decreti legge, esistono le leggi delegate. Allora, vedete, entrambi i casi noi siamo di fronte a una vistosa eccezione del principio generale per cui la funzione legislativa la svolge il Parlamento. In questo caso abbiamo due atti che provengono invece dal governo. Naturalmente il governo è in un caso preceduto e in un altro caso seguito da un intervento legislativo del Parlamento. la delega deve essere autorizzata per legge, il decreto legge deve essere convertito in legge. Per cui non è che il governo eserciti da solo questa funzione legislativa, semplicemente è abilitato a emanare un decreto che a forza di legge, o per autorizzazione delle Camere, o salvo poi convalida da parte del Parlamento. Quelli che parlano di lodo parlano anche di strapotere delle Camere e governo che non può legiferare. Se voi andate a vedere il manuale, l'ottimo manuale, scusate, se non si può confondere con altri manuali low level, l'ottimo manuale vi porta statistiche sempre aggiornate sulle i dati legislativi, che sono statistiche non difficili da recuperare in rete perché sono prodotte da un ufficio della Camera, è un ufficio, un osservatorio legislativo del Comitato per la Legislazione, che ci dice come si svolge l'attività normativa in Italia, che è un dato interessante. Vediamo se lo prendiamo. Comitato per la legislazione, eccolo qua. Dai, muoviti. È interessante perché anno per anno ci dà le quantità, rapporto sullo stato della legislazione, osservatorio sulla legislazione, rapporto, naturalmente è sbagliato. Qui ci dà tutto un pistolone infinito, nota di sintesi, tendenze della legislazione regionale, giurisprudenza, dati e tendenze della legislazione statale. Questo ci interessa, capitolo 4, oltre le zanzare ci sono anche le mosche, mancano solo i topi. Chiacchiere, 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 ecco, questa è una cosa interessante. Ci dice sul totale degli atti normativi, quante sono le leggi, quanti decreti legislativi, quanti decreti legge e quanti regolamenti. Produzione mensile divisa per legislazione, per legislature. Sono dati non molto aggiornati. La cosa più interessante è questo che riguarda la natura delle leggi. Quante leggi costituzionali sono state fatte, quante di conversione di decrete legge, quante leggi di bilancio, quante leggi collegate, quante leggi comunitarie, quante leggi di semplificazione e così via. Altre leggi ordinarie, e vedete che le altre leggi ordinarie sono l'uno al mese, uno e mezzo al mese, mentre la conversione dei decreti di legge sono di più. Qui non ci dicono le leggi di delega, questa tabella non è bella come quelle degli anni scorsi, forse qui. Vabbè. Ma pazienza, non è bellissima questa tabella, quella che c'è sul manuale è presa probabilmente dall'altro studio. Quali sono i dati interessanti? Che ormai il Parlamento sta lavorando soltanto su iniziativa del governo per conferire delega al governo e per convertire in legge decreti legge del governo, poi per ratificare trattati, per approvare il bilancio, per approvare documenti relativi al bilancio. Cioè l'attività autonoma delle Camere ormai sta sparendo, e questo è un dato molto impressionante, soprattutto quando trovate qualche faccione alla televisione che dice: ah, perché il governo deve aspettare anni per avere una legge nel Parlamento. Primo, è il governo che intasa il Parlamento, e questo è un dato che poi vedremo parlando di decreti legge. Secondo dato è: il Parlamento in realtà lavora soltanto su impulso del governo. e la sostanza, le scelte normative le sta facendo sostanzialmente sempre il governo. Questi due atti, i due decreti, costituiscono i principali strumenti di questo impossessamento della funzione legislativa da parte del Parlamento. E cerchiamo adesso di vederli nei particolari. Come al solito, oggi vi introduco lo schema generale, prossimo lunedì e martedì vedremo di andare in profondità, sperando che qualcuno abbia il tempo di leggersi la parte del manuale, che gli farebbe tanto bene. Sta mosca mi sta veramente scocciando. L'articolo 76 della Costituzione ci dice: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Tutto qua. Allora, il Parlamento può fare delle scelte, può scegliere di scrivere la sua legge, approvare la sua legge. Abbiamo diversi metodi, quello ordinario con le tre letture in commissione, tre letture in aula, quelli accelerati, redigente a deliberante, oppure c'è una quarta scelta che è delegare il governo. Per delegare il governo deve fare una legge, è una legge formale, c'è una riserva di legge formale, nel senso che ovviamente chi delega deve essere l'organo titolare della competenza, per cui il Parlamento. È una legge che va approvata in assemblea e non in sede decentrata ed è una legge che ha dei contenuti necessari. Quali sono i contenuti necessari della legge di delega? Risposta: i contenuti necessari sono tre, il tempo e gli altri si dimenticano. Allora, i tre contenuti non è difficile ricordarli, perché quello che si delega non è la funzione legislativa, guardate la finezza, ma l'esercizio della funzione legislativa. Io non è che dico al mio amico: vammi comprare le scarpe per sempre, per cui lui sarà il titolare della funzione di comprarmi le scarpe me le comprerà sempre lui. Gli dico: vammi comprare un paio di scarpe così, e gli delego l'esercizio di una funzione, di un atto, il compimento di un atto. Quando il Parlamento delega il governo, lo delega a compiere un atto, a esercitare una funzione specifica, ed è specificata dall'oggetto e dal tempo. Gli dice: tu entro, che so io, 18 mesi sei delegato a emanare un decreto legislativo che ha come oggetto puntini puntini, scegliete voi. Qua ci sono oggetti vietati? Adesso vediamo se esistono oggetti vietati, ma certo che le materie coperte da riserva formale non possono essere delegate al governo, perché la riserva di legge formale vuole che la disciplina sia fatta con legge formale. Fuori da questo limite tutto può essere delegato. E badate che, al contrario di quello che si pensa, non è che sono delegate al governo cose da poco, tutt'altro. I codici, tutti i quattro codici che abbiamo, sono tutti quattro decreti delegati, cioè frutto di una legge del Parlamento che ha delegato il governo a fare. Beh, i primi tre codici sono stati fatti dal governo di Mussolini, ma l'ultimo codice riformato durante la Repubblica, che è il codice di procedura penale, è anch'esso una delega. Per quale motivo il Parlamento va a delegare al governo una cosa così importante come il codice di procedura penale? Per il semplice fatto che quella è una materia molto tecnica. Se domani dovessero rifare il codice civile, ve lo immaginate il Parlamento la presa con la discussione di 2900 e passa articoli, che deve discutere sei volte in commissione e poi in aula con tutti gli emendamenti? Se una cosa si chiama codice, ha questo nome perché è un corpo coerente di regole. I codici devono avere un unico linguaggio, devono avere tutti dei richiami interni sistematici, devono parlare, usare i termini sempre con lo stesso significato. Questo implica che il codice deve avere una scrittura unica. Non può essere approvato con un procedimento bicamerale con tutte le sue fasi di emendamenti. Per cui tutti i codici finiscono con essere oggetto di delega. E non sono cose da poco. Altro esempio, il sistema tributario. L'IVA, l'IRPEF, eccetera, sono tutte disciplinate con decreti delegati. Il Parlamento delega con legge il governo a definire cose di fondamentale importanza per la vita dei cittadini, no? Quante tasse si pagano. E questo è oggetto di decreto delegato. Per cui la delega viene usata innanzitutto per corpi normativi particolarmente tecnici e particolarmente impegnativi. Possiamo aggiungere un'altra cosa. Le rare volte che il Parlamento decide di fare una legge di riforma, fatta la riforma alla fine della legge, voi troverete una norma che delega il governo al coordinamento normativo. Quello è un corpo nuovo di legislazione che si mette nell'ordinamento. A quel punto il governo deve costruire tutte le connessioni, per cui deve abrogare le leggi in contrasto, deve organizzare gli uffici, deve unificare la normativa, i richiami, eccetera. Questo è un compito tecnico che viene delegato al governo. L'oggetto definito è l'argomento, la materia, il settore, il tempo limitato è ovvio che cosa significhi. Più complesso è dire cosa siano i principi e criteri direttivi. Perché? Perché questa espressione non è facilmente misurabile. Mentre una legge, se non dice entro la scadenza, si vede, uno può controllare nella legge qual è la scadenza, che cosa sia un principio, criterio direttivo, invece è una questione più aleatoria, più discutibile. Noi abbiamo leggi di delega con una quantità di norme di principio esuberante, pagine. Quando si fece la riforma del processo penale, la legge di delega aveva decine di pagine di principi, cioè di scelte fatte dal Parlamento. E quella era una legge di delega fatta bene, pensata, per cui alcune scelte fondamentali le ha fatte il Parlamento nella legge di delega. Per esempio, si discusse se optare per il tradizionale sistema inquisitorio o passare al sistema accusatorio. Forse questa terminologia l'avete sentita qualche volta. Nel precedente processo penale il giudice era lui che interrogava le parti, era lui in conseguenza a cercare la verità processuale. Nel processo accusatorio, che è quello, il modello diciamo americano, tendenzialmente il giudice è l'arbitro del gioco delle parti, per cui sta alle parti produrre la documentazione, sta alle parti interrogare i testimoni, il giudice fa l'arbitro. In Italia c'è un sistema tendenzialmente accusatorio, ma non integralmente accusatorio, ma questo lo studierete a procedura penale. Ma queste scelte sono state fatte dalla legge di delega, in modo che la legge di delega ha costruito una gabbia di principi che tra i direttivi che ha esaurito parecchie delle scelte da farsi nell'emanazione del codice. Allora, La legge 400, la legge che più volte vi ho citato sui poteri normativi del governo e sull'organizzazione del governo, ci dice, articolo 14, che cosa sono i decreti legislativi e come si formano, cioè disciplina il procedimento. I decreti sono emanati dal Presidente della Repubblica con denominazione di decreto legislativo. Questa è stata un'innovazione importantissima. Voi direte perché? È solo un nome. Perché siccome sono emanati dal Presidente della Repubblica, tecnicamente erano dei decreti del Presidente della Repubblica e venivano pubblicati come decreti presidenziali, DPR. DPR erano anche i regolamenti e di conseguenza molte volte si impazziva per riuscire a capire se quell'atto, quel DPR, era un regolamento amministrativo o un decreto delegato, e la differenza è enorme. Perché se un decreto delegato va contro una legge, la abroga. Se un regolamento governativo va contro una legge, è illegittima. Perché il decreto delegato ha forza di legge. Il regolamento governativo invece è una fonte subordinata. Per cui dal 1988 tutti i decreti delegati hanno il nome di decreto legislativo. D.LGS, che è l'abbreviazione. Con l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritto dalla legge di delegazione. Questo è anche importante, perché lo strumento della delegazione legislativa si è molto trasformato negli anni. La Costituzione ci dà un quadro semplice: il Parlamento fa una legge, la legge fissa i principi, i criteri direttivi, il governo è libero, a discrezionalità, di eseguire quei principi e criteri direttivi, di applicarli, di attuarli. Per cui emana norme che non devono essere in contrasto con i principi, ma però possono compiere tutte le scelte del caso. I principi possono essere molto elastici, possono essere molto invece pregnanti, però uno spazio di discrezionalità il governo ce l'ha sempre. Nella prassi le cose si sono un po' modificate, perché il Parlamento, nel momento in cui delega il governo, spesso non ha delle idee chiarissime, non è così preparato e a conoscenza della materia da poter dare una gabbia precisa di principi, criteri direttivi. E allora che cosa fa? Gli dà una delega con principi molto vasti, molto ampi, molto indicativi, e poi obbliga il governo, prima di emanare il decreto delegato, ad acquisire il parere di una commissione parlamentare. Di conseguenza il Parlamento non si libera della funzione, della responsabilità di definire i contenuti della disciplina. Affida la disciplina al governo, però sottopone le scelte del governo al parere di un organo parlamentare. L'organo parlamentare, di conseguenza, fornisce un parere obbligatorio, non vincolante, ma obbligatorio. Perché non vincolante? Perché questo farebbe saltare il principio della tipicità delle fonti primarie. Vi dicevo ieri o l'altro ieri, quando Maria chiede alla mamma che scarpe mettersi, cioè se vanno bene quelle scarpe, e il parere della mamma è vincolante, chi sceglie le scarpe di Maria è la mamma. Allora, se la commissione parlamentare in fase di parere sul decreto legislativo potesse emanare un parere vincolante, a decidere il contenuto del decreto sarebbe la Commissione e non più il Governo. Questo vorrebbe dire che avremmo introdotto un nuovo procedimento legislativo. E il Parlamento ha diverse scelte. Può scegliere un procedimento legislativo, con commissione referente, con commissione redigente, con commissione deliberante, per cui, salvo questa ipotesi, qua comunque l'Aula approva il testo e quindi il Parlamento resta padrone del testo legislativo. Qua lo affida una commissione deliberante, il testo sarà approvato dalla commissione deliberante, è una scelta che può fare il Parlamento, che è revocabile se lo chiedono le minoranze o il Governo, e queste sono le tre scelte. Oppure può usare la delega e quindi approvare una legge di delega sulla cui base sarà emanato il decreto legislativo. Questa è l'altra abbreviazione. Chiaro? Ma non può inventarsi una via di mezzo. Non può inventarsi qui una via di mezzo per cui delega il governo ma poi delibera la commissione. Questo non gli è consentito, perché le fonti primarie sono tutte fissate in Costituzione. In Costituzione si prevede la possibilità della commissione in sede deliberante, per cui la commissione che vota la legge, ma non si prevede la possibilità di una commissione che obblighi il governo a emanare una determinata norma. In questa fase il governo sarà sottoposto a un parere, questo parere verrà dalla commissione competente, ma sarà solo un parere obbligatorio. È chiaro? Di fatto è un parere obbligatorio, ma pesante. Nel senso che il governo giuridicamente non è tenuto a rispettarlo, è tenuto a motivare, come vi dicevo l'altro giorno, ha un onere di motivazione, per cui nella motivazione del decreto, qui non c'è una bozza di decreto, ma la andiamo a recuperare rapidamente, nella motivazione del decreto potrà tranquillamente, dovrà dire: sentito il parere della Commissione, considerato che la Commissione si è espressa in senso che bisognerebbe fare questo e invece quell'altro, ritenendo però, e dà una motivazione del perché si distacca. Dunque, prendiamo questo decreto legislativo qualsiasi, eccola qua la motivazione: visti gli articoli, vista la legge di delega, vista la legge bla 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 bla, visto il decreto legislativo, capitato male, considerato che le disposizioni già contenute, vista la preliminare deliberazione del Consiglio, sentito il garante della protezione dei dati, acquisito il parere della conferenza unificata, vedete qui la legge di delega dice tu il parere lo acquisisci non della Commissione, ma chiedi il parere ad altri organi. Questa è un decreto legislativo sulla diffusione di informazione, e ha detto tu devi chiedere il parere del garante della privacy, è lui l'organo cui deve chiedere il parere, ma anche quello è un parere obbligatorio perché lo prevede la legge, ma non vincolante. Poi devi chiedere il parere della conferenza unificata, conferenza Stato-Regioni, qui non c'è, stranamente non c'è il parere della commissione parlamentare. Questa non è bellissima come videata. vista l'intesa, visto l'accordo in conferenze, vista l'intesa in conferenze. Guardate qua, vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sentite le parti sociali, cioè sindacati e Confindustria, acquisita l'intesa in conferenza Stato-Regione, vista deliberazione e questa deliberazione finale. Vedete, qui si articola, sono riuscito a beccare due decreti legislativi che stranamente non prevedono anche il parere della Commissione parlamentare. Pazienza, comunque la questione è identica. La legge di delega fornisce spesso pochi principi, ma vincola molto il procedimento del governo. Il governo, prima di emanare il decreto, deve sentire le parti sociali, deve sentire il garante, deve sentire le regioni, deve addirittura acquisire l'intesa con le regioni in sede di conferenza, quindi deve articolare il suo procedimento. E questi obblighi sono obblighi di procedimento e sono condizioni di validità dell'atto finale. Il governo non si può discostare dall'obbligo di acquisire questi pareri, però non è vincolato a questi pareri, può anche giungere a delle conclusioni diverse da quelle espresse nei pareri. Questa è un po' la tendenza nuova dei decreti legislativi, che di conseguenza spesso vengono autorizzati dal Parlamento, proprio per questo. Il Parlamento deve fare delle norme in materie delicate come tecniche, come la trasparenza e la riservatezza dei dati delle pubbliche amministrazioni. Che cosa ne sa il Parlamento di come sono strutturati i dati della pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione sta sotto il governo, per cui il Parlamento delega il governo a fare la disciplina. Contemporaneamente, non fidandosi del governo, perché è quello che ha i dati, dice: tu devi acquisire il parere del garante dei dati, il garante della privacy, per cui quegli interessi che io sto cercando di proteggere, che sono interessi di tutela della privacy, vengono spostati dal mondo dei principi che il Parlamento potrebbe dettare al parere che il garante della privacy dà sulla bozza di decreto. Una volta che il parere viene espresso, il governo emana, approva definitivamente il testo del decreto e lo passa al Presidente della Repubblica. Il procedimento finisce soltanto quando il Presidente della Repubblica emana l'atto. Sono emanati dal Presidente della Repubblica con denominazione e l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Vi prego di notare questa norma, perché è una norma molto delicata. Le deleghe al governo non sono deleghe a breve, sono deleghe anche che possono durare più anni. E spessissimo sono deleghe biennali. Alla fine il decreto è emanato dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può rifiutare l'emanazione? La risposta è certamente sì. Se può e rimandare indietro le leggi, tanto più deve controllare gli atti del governo, deve controllare la legittimità costituzionale, per cui anche innestata di argomenti di opportunità del decreto legislativo. Lo rimanda il governo, vuol dire che il governo lo modifica e lo riapprova, non è un problema. Ma tutto questo deve svolgersi entro il termine dato dalla legge di delega. Il che significa che il rifiuto di emanazione da parte del Presidente della Repubblica può costituire veto, censura. Scusate, ma respirare gesso non è la cosa migliore. Capite, Il Presidente della Repubblica, rifiutando l'emanazione, blocca l'intero procedimento e quindi esercita un veto. Questo ha significato che il governo, con sue disposizioni interne, si organizza in modo di mandare il decreto al Presidente con un termine, con un margine di sicurezza, in modo di avere la certezza che se il Presidente lo fa delle osservazioni ci sia il termine di tempo per riapprovare. Ci vediamo dopo.